Astronauticast. Astronauticast, stagione 8, episodio 20. Qui siamo live dagli Astronautica Studios di Monaco di Baviera. Io sono Michael Sacchi e con me c'è la squadra quasi al completo, come ormai praticamente tradizione. Oggi è il 12 di marzo 2015 e Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Da Milano c'è Paolo Amoroso, che ci dice come interagire con noi.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo. Se avete domande o commenti, utilizzate l'hashtag Astronauticast su Twitter o su Google+, e coglierei l'occasione, visto che nella puntata precedente lo abbiamo fatto alla fine, di riproporre un teaser per la prossima puntata, in particolare nell'episodio 21, che andrà in onda, che registreremo e manderemo anche in diretta il 19 marzo 2015, avremo una sorpresa veramente interessante che vi invitiamo a scoprire seguendo la diretta del 19 marzo oppure ascoltando la registrazione successiva che faremo.
Sì, non è una sensazione di déjà vu, l'avevamo detto prima, però è la prossima settimana. Bene, abbiamo già assolto le formalità iniziali, non abbiamo, diversamente dal solito, indicazioni associative da sottolineare, non abbiamo news o comunicati ufficiali, quindi possiamo buttarci direttamente nelle news, cosa ne dite?
Ma anche no, visto che non abbiamo salutato né io né Luigi, quindi ciao a tutti da Riccardo Rossi da Modena e passo la parola al mio amico Luigi.
E ciao a tutti da Luigi Morielli da Carmagnola.
Non ce la posso fare, fate autogestione. Ah, ragazzi.
Si parlava recentemente sul forum dell'importanza delle checklist.
Sì, ma abbiamo la checklist per partire e poi durante la puntata abbiamo la lista qua, ma non c'è presentazioni.
Sembra un po' pedante mettere un check per salutare Luigi, salutare Ricky.
Sto pensando che sarebbe il caso di metterla per quanto mi riguarda, conoscendo me stesso, ma fa nulla. Parliamo di notizie, che è un pochino più interessante delle mie pietose condizioni mentali. C'è stato un cambio della guardia sulla stazione spaziale e sono solo in tre, giusto Paolo?
Sì, nell'ambito degli avvicendamenti degli equipaggi della stazione spaziale, questa mattina, il 12 di marzo, quindi nel primo ora del mattino, in particolare alle 3:07 del mattino ora italiana, è atterrato l'equipaggio, è atterrata la navicella Soyuz TMA-14M, che ha riportato sulla Terra alcuni degli astronauti e cosmonauti con cui Samantha Cristoforetti ha trascorso sulla stazione spaziale la prima parte della sua missione di lunga durata. La Soyuz TMA-14M è atterrata nelle steppe del Kazakistan e riportando a terra il comandante della Soyuz, Alexander Samakutiaev, detto Sasha, l'ingegnere di bordo numero uno della Soyuz, la cosmonauta Elena Serova, e l'astronauta della NASA ed ingegnere di bordo numero due, Barry Wilmore, detto Butch. La capsula è atterrata regolarmente nelle steppe del Kazakistan, dicevamo, in un panorama piuttosto nebbioso con foschia e neve, ma siamo del resto ancora verso la fine dell'inverno in quelle zone. La capsula è atterrata anche in una posizione abbastanza comoda, almeno per gli astronauti, cioè con la parte posteriore a terra e quindi non piegata sul fianco, verticalmente non piegata sul fianco, quindi le operazioni di recupero sono state fatte, di uscita dei cosmonauti sono state fatte utilizzando uno scivolo speciale che si appoggia alla capsula e i cosmonauti, l'equipaggio è apparso in buona condizione e sorridenti. I tre astronauti e l'equipaggio della Soyuz TMA-14M ha concluso una missione di 167 giorni a bordo della stazione spaziale nell'ambito delle spedizioni 41 e 42 e si è chiusa appunto la spedizione 42 con il loro rientro a terra. Un periodo molto intenso, fitto di esperimenti scientifici nelle discipline più disparate, dalle scienze della vita alla scienza dei materiali, ma anche un periodo importante per le attività di bordo e le trasformazioni della stazione spaziale, perché sono state fatte quattro passeggiate spaziali, la maggior parte delle quali per la riconfigurazione che porterà a uno spostamento di alcuni moduli, e poi sono arrivate in questo periodo sulla stazione spaziale tre veicoli di rifornimento automatici, quindi tre veicoli cargo, due veicoli russi Progress e un veicolo commerciale americano nel programma di rifornimenti commerciali e una capsula Dragon dell'azienda aerospaziale SpaceX. Si trovava già a bordo, attaccato alla stazione spaziale, l'ultimo dei cargo automatici ATV dell'Agenzia Spaziale Europea, che proprio durante la permanenza sulla stazione di questo equipaggio, si è sganciato dalla stazione, ha fatto il suo rientro distruttivo nell'atmosfera come pianificato, concludendo così anche il programma ATV. Ma più per quello che si è svolto, che è successo in tutto questo periodo sulla stazione spaziale, vorrei ricordare questo atterraggio per quello che non è successo. La Soyuz TMA-14M è stata lanciata il 25 di settembre del 2014 e in quell'occasione, se qualcuno di voi segue le cronache spaziali, ricorderà che subito dopo l'immissione in orbita non si era aperto uno dei due pannelli solari che producono energia elettrica per l'alimentazione dei sistemi di bordo. Questo aveva dato un po' di lavoro in più all'ingegnere di bordo numero 1, quindi a Elena Serova, che in quanto responsabile del corretto funzionamento dei sistemi di bordo probabilmente avrà dovuto riconfigurarli in modo tale che con la metà della produzione di energia elettrica fosse comunque possibile portare avanti il programma di volo. E in effetti si è svolto tutto regolarmente in queste condizioni di metà dell'alimentazione disponibile, anzi la Soyuz ha attraccato alla stazione spaziale con qualche minuto di anticipo. E proprio il piccolo colpo dell'attracco della Soyuz alla stazione spaziale ha fatto aprire il secondo pannello solare. Nel distacco di questa notte, quindi nelle ultime ore di ieri sera tardi, i pannelli solari evidentemente hanno funzionato correttamente, poi non c'è stato più bisogno perché il modulo di servizio della capsula Soyuz su cui sono installati è stato sganciato e non più, perché non serviva più nel rientro dell'atmosfera. È entrato nell'atmosfera soltanto il modulo di discesa che ha riportato a terra i tre astronauti, concludendo questa missione di lunga durata di 167 giorni. E anche dimostrando ancora una volta la grandissima affidabilità di questa capsula Soyuz che ormai in un modo o nell'altro sembra che riesca a portare sempre a terra tutti gli equipaggi, magari qualcuno in maniera più movimentata, ma insomma si sta rivelando un veicolo sempre più affidabile.
C'è stato durante il landing solo un piccolo momento in cui normalmente la comunicazione è comunque quasi continua con i cosmonauti dentro la capsula. C'è stato un momento in cui non c'erano più comunicazioni voci, ma niente di assolutamente preoccupante perché sia le ground station che il beacon che la Soyuz emette in maniera pressoché continuativa. Quando insomma, è nelle ultime fasi del suo rientro, è sempre stato ricevuto e quindi di fatto si sapeva che le condizioni dell'equipaggio della capsula erano nominali. Non ci sono state neanche le classiche immagini insomma, dell'apertura del paracadute in quota delle fasi di discesa, perché come diceva Paolo, c'era una nebbia, una foschia, una nebbia mattutina che ha impedito agli operatori a terra, comunque alle telecamere presenti sul luogo di documentare tutta la discesa. Vi dico che sul nostro canale Astronauticast c'è, nel caso non abbiate visto il rientro, visto che è verso le 3 del mattino, c'è un video di un'oretta dove vedete appunto quello che aveva scritto Paolo, cioè essendo la Soyuz atterrata in posizione verticale, è stato installato lo scivolo e a uno sono stati estratti i cosmonauti. Potete trovarlo sul nostro canale YouTube di Astronauticast.
Non mi è dispiaciuta però questa cosa che, specialmente perché è un'anomalia che non ha avuto nessuna conseguenza, questa del pannello solare, ha reso la Soyuz un po' unica, nel senso che ci siamo ricordati di questa Soyuz che aveva avuto il problema alla partenza. Ovviamente la Soyuz del rientro è la stessa della partenza per gli equipaggi di 6 mesi e quindi non è una novità. Ah, dà un po' l'idea di quanto tempo la Soyuz ha passato in orbita. Collegare un evento di 6 mesi fa a un evento di oggi, non soltanto basandosi sull'equipaggio, ma qualcosa sull'hardware stesso del velivolo. La personalizza un pochino.
È bello aprire anche la pagina di Wikipedia e ti vedi la Soyuz con solo un pannello solare, cioè proprio ce lo
Questa
ricorderemo a
curiosa
lungo secondo
forma
me.
asimmetrica.
Esatto, ce lo ricorderemo insomma.
Sì, la cosa che invece mi ha colpito di più è il fatto che lo scossone dell'attracco l'ha fatto aprire come il più classico dei problemi che per risolvere gli dai un pugno e lui funziona.
È il classico dei rimedi, la botta che dà il meccanico per risolvere il problema.
L'attracco alla
Infatti.
Fonzi.
Sì.
Se fosse stato un episodio di Happy Days, l'avrebbe fatto Fonzi col petto. Partiva anche la musica, magari. Comunque, di mezzi sulla stazione spaziale ce ne sono in abbondanza, un'alternanza tra cargo e manned. No, manned attualmente c'è soltanto la Soyuz, ma cambierà in futuro. Di cargo diamo praticamente notizia ogni mese, direi che c'è almeno un'operazione cargo. Paolo prima citava la TV. Ma quella che citiamo più spesso sono i due mezzi commerciali, Cygnus e Dragon. La notizia di questa settimana, che non è una notizia sconvolgente perché era già risaputa, è che NASA replicherà i contratti dopo il termine di quelli attuali. Ci sono due contratti in essere con SpaceX e con Orbital Science. Che coprono da qui alla fine del 2016. SpaceX aveva la parte del Leone con più voli, Dragon ne aveva già un po' meno assegnati e vi ricorderete che a ottobre il terzo volo di Cygnus, o meglio della terza Cygnus, si è fermato in partenza con un'esplosione in rampa, di conseguenza. Questo ha dovuto rivedere, ha reso i, ha causato i planner di dover rivedere un po' quello che si chiama piano di volo che pianifica sia i voli con equipaggio sia i rifornimenti della stazione spaziale da qui alla fine. Ci sarà un Cygnus in meno, probabilmente non ci saranno problemi di quantità di cargo perché grazie al fatto che temporaneamente, per ovviare ai problemi del loro vettore, utilizzeranno un vettore più potente e quindi più la capsula. Ma la notizia è che l'annuncio dei prossimi contratti Innanzitutto non è sicuro che saranno ancora Orbital e SpaceX a raggiudicarsi i contratti di rornimento per la stazione spaziale fino a oltre il 2020. Potrebbe anche esserci una sorpresa. Sierra Nevada Corporation aveva posto il suo Dream Chaser, lo spazioplano, come un mezzo abitato per gli altri contratti, quelli per il trasporto di astronauti sulla stazione spaziale. Potrebbe rientrare dalla finestra, come dicevamo l'altra volta, con una versione cargo del Dream Chaser. Non è ancora detto, l'annuncio è previsto per giugno. Non è detto che l'annuncio avverrà in tempo, ma anche se, per esempio, per i contratti MEND è stato posticipato più volte, non è detto che avverrà esattamente a giugno come previsto. Quello che però gli analisti sono concordi nel prevedere è che probabilmente i voli non cominceranno nel 2017. Questo lascia un periodo scoperto, perché, come dicevo, i contratti attualmente in essere finiscono nel 2017. E se almeno per un anno il nuovo contratto slitterà, ci sarà una finestra scoperta. Secondo gli ultimi piani pubblicati da NASA per il rifornimento della stazione, però questo gap sarà colmato estendendo i contratti in essere con i due fornitori attuali. Ci saranno quindi tre nuove missioni di SpaceX a febbraio, ad aprile e ad agosto del 2017 e una Cygnus aggiuntiva che porterà il numero di Cygnus pari a quello previsto dal contratto iniziale a giugno 2017. E speriamo di avere qualche sorpresa dal secondo contratto. Non mi dispiacerebbe vedere tre diversi fornitori o magari vedere SpaceX che si concentra sul MEND e Sierra Nevada che fa volare il Dream Chaser. Lasciatemi sognare un pochino. Scusate, intanto Ricky stava mostrando qualche immagine e l'ho neglected, come si dice in italiano. Ragazzi, è una di quelle giornate in cui non mi vengono le parole in italiano. L'ho trascurato, ecco. Quindi lasciamo che le immagini dell'articolo su Astronaut News a firma di Paolo Baldo accompagnino questo mio fine di intervento. Andiamo invece con una mezza Io Robot, anche se c'è un Io Robot dedicato più tardi, con notizie sul futuro dell'esplorazione marziana.
Sì, in effetti il nuovo direttore del programma NASA di esplorazione marziana, Gene Watson, ha annunciato che la NASA appunto lancerà un nuovo orbiter per telecomunicazioni verso il pianeta rosso nel 2022. E questo più che altro per supportare l'attività del nuovo rover, che ricordiamo dovrebbe essere una versione riveduta e aggiornata di Curiosity, che dovrebbe partire nel 2020. Questo nuovo orbiter, in realtà, essendo più che altro per telecomunicazione, infatti si chiamerà molto probabilmente il Mars Telecommunications Orbiter, era già stata prevista questa missione nel 2009, ma è stata cancellata ancora prima di partire nel 2005. Ovviamente le comunicazioni su Marte attualmente stanno avvenendo perché tutti gli orbiter che attualmente sono operativi intorno a Marte fanno a turno il loro lavoro di smistare i vari segnali che arrivano attualmente da Curiosity e da Opportunity, che sono i due rover che sono attualmente attivi su Marte, però hanno smistato anche per gli altri lander che sono succeduti nel tempo e anche con Spirit, che è stato il compagno di Opportunity per diversi anni. Però la maggior parte di queste comunicazioni attualmente viene gestito da Mars Odyssey, che però a oggi ha già superato i 13 anni di vita operativa ed è dal 2012 che è una delle quattro ruote di reazione inutilizzabili. Diciamo che è in una situazione per cui il prossimo guasto alle ruote di reazione non gli permetterà di continuare il suo lavoro ed è anche per quello che appunto la NASA si sta preoccupando di gestire e preparare questo nuovo orbiter che possa occuparsi principalmente di tutte queste operazioni. Diciamo che se capitasse qualcosa a Mars Odyssey, comunque anche la sonda Maven, l'ultima arrivata su Marte, l'orbiter sì, Maven, potrebbe occuparsi delle comunicazioni fra Marte e la Terra, però ovviamente sarebbe una soluzione di emergenza perché comunque porterebbe via tempo alle operazioni che deve effettuare appunto Maven durante la sua missione. Nulla di particolare se non appunto a questo punto sarebbe veramente il primo orbiter di telecomunicazioni che non orbita intorno alla Terra, ma è un ripetitore dallo spazio profondo. Quindi è questa la novità di questa missione. Utilizzerà nuove tecnologie, propulsione solare elettrica e comunicazioni ottiche, ricordiamo che sono state anche testate con comunicazioni con laser anche da altre sonde. E quindi effettivamente sarebbe un passo avanti e a tutti gli effetti libererebbe gli altri orbiter delle incombenze di occuparsi anche di far comunicare i rover che sono sulla superficie. A te, Mike.
Beh, ma ha senso come ragionamento, alla fine il traffico aumenta e quindi ci si può anche specializzare un pochino, non è ovviamente i costi per raggiungere Marte sono ingenti e quindi si cercherebbe di ottimizzare facendo missioni che abbiano come Odyssey la doppia funzione. Però non vedo il problema, anzi potrebbe essere come dicevi tu, un'occasione per focalizzarsi su fare comunque della ricerca, ma della ricerca nell'ambito delle telecomunicazioni, non nella scienza planetaria.
Sì, ricordiamo che se abbiamo intenzione poi di fare delle missioni manned verso Marte, è anche importante riuscire ad approfondire il discorso delle comunicazioni, perché se ci sarà qualcuno là, sarà meglio non perdere i contatti, ovviamente.
Beh, boh, credo che nella peggiore delle ipotesi sia sempre possibile il contatto diretto. Anche i rover hanno la possibilità di comunicare direttamente con terra utilizzando le antenne ad alto guadagno. Ovviamente la distanza sarebbe ridotta la banda e tutto quanto, però si potrebbe mantenere un collegamento in caso di emergenza. Però come dici tu, ovviamente, è meglio avere infrastruttura pronta, insomma.
Sì, se mi ricordo bene, addirittura con Spirit avevano intenzione, quando era rimasto insabbiato, se fosse rimasto operativo, la loro intenzione era anche quella di fare dei test di trasmissione non diretto, ma attraverso Marte, quindi non quando è dal lato in vista, ma riuscire a studiare l'interno di Marte anche con trasmissioni ad alta potenza. Però purtroppo poi Spirit ha avuto il problema dell'energia che non ha più ricevuto sufficiente luce dal sole perché era insabbiato in una posizione sfortunata, quindi l'energia è scesa al di sotto dei limiti minimi.
Dalla chat chiamano a gran voce il beacon Eco 1, che era il primo ripetitore subspaziale posato dall'Enterprise, ma vabbè, sarebbe un bel passo in avanti, ma ci accontentiamo.
Cominciamo con Master Communications Orbiter.
Eco 1 non era anche il nome del primo satellite per le telecomunicazioni terrestri, cioè una cosa vera, non Star Trek?
Sì,
mi
non
sembra che
il
fosse il
primo.
pallone.
Quello
Un
passivo, quello.
riflettore totalmente passivo, un pallone di 30 metri.
Vediamo un po'
Sì.
se. Ah sì.
Mi ricordavo
Lanciato
bene,
negli
sì,
anni 60.
il pallone che doveva essere da specchio, diciamo, per le
Sì,
onde
esatto. Sì.
elettromagnetiche.
Mi ricordavo l'immagine famosa del pallone nell'hangar. La sto guardando in questo
Sì.
momento. Se. Non sono sicuro di riuscire a condividerla con voi, non voglio rischiare. Qui ci sono sempre problemini tecnici. Abbiamo già finito il news docket? È incredibile. Quindi, proseguiamo con le. Ecco che Ricky ha messo l'immagine intanto. Guadagniamo tempo. Ce n'era anche una con una persona vicino, no? Per dare un'idea delle dimensioni. 30 metri.
Si vedono le piccoline, ma aspetta.
Adesso
Sì, è un
vedo.
palazzo alto
Sì,
10
si vedono
piani.
in basso alla base del pallone.
Io vedo un tab vuoto, però. Ah, ok, adesso. Sì, ma sono in primo piano. Ce n'era un altro? Vabbè,
So,
non è
si vedono le
fondamentale.
persone lì
Sì,
sotto.
questo. C'è
Ah,
quello.
oh,
C'è
c'è un'automobile.
un'auto. Ci
Sì.
sono le persone.
E si chiamava Eco 1 anche questo? Perché adesso ho giocato Eco Satellite?
Uno.
Con la scritta NASA stropicciata appesa su un fianco, che è carina.
Mio padre mi aveva
Vabbè.
raccontato di averlo visto passare in cielo perché era molto luminoso i passaggi di questo satellite. Immaginate un oggetto di 30 metri che riflette in maniera molto efficace la luce del sole è facilmente visibile come una stella molto luminosa durante i passaggi.
Penso che fosse luminoso, forse più della ISS, perché
Infatti,
100
stavo cercando di
metri,
fare un
però.
paragone.
Sì,
Però. No,
30 metri.
no, 100 metri
Sì,
l'ISS, ma
però
non tutti
l'ISS.
riflettenti, ecco.
Ah,
Sì,
certo.
diciamo che essendo
La
è
stazione
abbastanza scuro,
spaziale
però. Sì.
c'è da dire che
non è
tutti i
interamente
modelli
riflettente.
nei vari software di predizione orbitale c'è quasi sempre la stima della magnitudine, magnitudo, non lo so mai, che dovrebbe avere l'oggetto, e sono tutti basati su forme molto semplici. Adesso la stazione spaziale probabilmente non so, approssimata a un cilindro o qualcosa di simile. In questo caso credo che si possa fare un buon calcolo. È una sfera con una riflettività conosciuta, quindi probabilmente si può arrivare
Quello sì. Si potrebbe
al valore.
perlomeno simulare per capire quant'era la luminosità.
Magari se qualcuno in chat si mette alla ricerca, prima della fine della puntata possiamo sapere la risposta.
Dalla chat
Intanto
però abbiamo una
stiamo stando.
domanda che però non c'entra con questo, ci chiedono, ve la dico, tanto vedo che siamo di belli in anticipo rispetto al
Sì.
solito. Ci chiedono sulla base di quali criteri sono fissati i tempi di permanenza dei cosmonauti sulla ISS.
Il primo criterio è la durata utile, la vita operativa della Soyuz, che è il veicolo che porta gli astronauti sulla stazione spaziale, li riporta a terra ed eventualmente è utilizzabile come scialuppa di salvataggio. La Soyuz è certificata per una permanenza in orbita di circa 6 mesi. Tra i sistemi più critici ci sono alcuni serbatoi o altri sistemi che possono, per esempio, perdere pressione. E quindi, per una missione il cui equipaggio debba utilizzare la stessa capsula, il vincolo è quello della vita operativa del veicolo con cui dovrà ritornare a terra.
Si cerca di ottimizzare appunto il tempo massimo di permanenza della Soyuz insomma, si è fatto combaciare col periodo medio di permanenza degli astronauti. Poi adesso avremo l'equipaggio di un anno e di fatto saltano, cioè non rientrano con la stessa Soyuz proprio per questa ragione, che comunque la Soyuz
Infatti, sì.
deve rientrare dopo 6 mesi e
Si fa
si è
come
per.
si faceva prima e si porta una Soyuz nuova e si rientra con la vecchia.
Esattamente, quindi diciamo spannometricamente andiamo a slot di 6 in 6 mesi per una missione di lunga durata.
Diciamo, il sottoprodotto di questo cambio di Soyuz è che si aprono di nuovo le opportunità per le missioni brevi o di turisti, come nel caso di Sarah Brightman, di astronauti come Pesquet? No, no, chi è
No,
che
Mogesen.
Mogensen farà una missione di pochi giorni, giusto il tempo di alternare l'equipaggio. E tra l'altro, fatemi pensare, succederà anche che avremo più di 6 persone a bordo? No.
No, questo non credo.
No, perché effettivamente ci saranno comunque 2 Soyuz. Sì, scusate. Bene, non abbiamo la mail con le donazioni, o sbaglio?
No, scusa Mike, ma però per poter far funzionare la cosa dovrebbe salire prima di far partire l'altra. Quindi dovrebbero andare su in la Soyuz con 3 persone a bordo. E poi scendere con tre, però uno lo stesso che sale e riscende. Quindi saranno 9 persone sulla stazione spaziale.
Dunque, ci sono una capra, un lupo e dei cavoli da un lato del fiume. Fatemi pensare un attimo. Adesso stiamo aspettando il primo equipaggio da un anno. Quindi arriveranno 2 persone che stanno per un anno, più chi è
No, non
il.
due. Adesso arriverà una Soyuz con 2 persone che stanno 6 mesi e una che sta un anno.
Ok, dopo 6 mesi.
Dopo 6 mesi deve salire una Soyuz con 3 persone.
Una delle quali sarà Sunrise Man, che
Dovrà
tornerà
scendere con quella.
con la Soyuz che parte adesso.
E quindi deve
Abbiamo una
essere.
colonna sonora stasera incredibile.
È un microfono nuovo, ha una sensibilità pazzesca. Se lo abbasso non mi sentite, se lo alzo, cioè, ci sono le interferenze. Ok, non mi imbarazzerai più di tanto su non sapere queste cose dell'alternanza, ma mi ripropongo di andarmela a cercare perché effettivamente
Sì, no,
sta diventando.
è logico perché se una persona deve salire e poi scendere subito, deve salire con una Soyuz e scendere con un'altra. E quindi per forza devono esserci due contemporaneamente, dove lui scende da una Soyuz e sale sull'altra, più un'altra Soyuz per le 3 persone che continuano la
Che sono,
missione.
sì, che sono nell'Inter
Sì.
Expedition. Ok, quindi ci saranno 3 Soyuz attraccate e di conseguenza.
Dalla chat ci
9
suggeriscono che
astronauti.
c'è un articolo su Astronauti News che lo spiega.
Mi ha mandato che è un bel sito,
è un bel
Astronauti.
sito quello lì, di boh, c'è sempre.
Quindi dovrebbero esserci 8 persone a bordo, può essere?
9.
Ma come 9? Se una.
E lo so, però è una che scende subito e l'altra non scende, quindi sono sempre 3 Soyuz con 3 persone sopra.
Giusto?
Ma legge l'articolo, va Mike.
Ce l'ho aperto di qua adesso,
Ah,
l'articolo. È
ok.
un po' lungo. Giuro, giuro, l'ho scorso quando è stato pubblicato la prima volta, ma insomma era il 28 dicembre del 2014, io non sono sicurissimo di cosa ho mangiato a colazione. Quindi. Va bene. Dicevo, nel frattempo, magari Marco ci stava ascoltando e ci ha mandato la lettera. No, non ci ha mandato l'estrazione, quindi non ci saranno ringraziamenti per nome. Ci riproponiamo la settimana prossima di ringraziare ognuno di voi che ha sottoscritto una membership con ISA, semplicemente per ricevere una tessera che dice che sostiene l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Cosa significa sostenere ISA? Significa tenere in piedi tutta la baracca qua, avere un microfono sensibilissimo che sente la televisione che sta guardando la mia ragazza, oppure significa mantenere i server dell'associazione, organizzare Astronauticon, mandare avanti la baracca, come diciamo sempre. E di questo vi ringraziamo, anche se in questo momento non possiamo farlo nome per nome. Non temete, arriverà nella prossima puntata. Che abbiamo anche gli ospiti, quindi sentirete anche. Saremo anche più come dire, impressionanti nei confronti degli ospiti, con una bella lista di 2 settimane. Quindi continuate a fare donazioni e iscrizioni anche questa settimana. E Ma ringraziamo anche i nostri articolisti che scrivono articoli che ci dimentichiamo e di cui non sappiamo i contenuti. E poi vi chiediamo di esporre ai vostri amici accidentalmente i nostri contenuti, così almeno loro sanno quante persone ci saranno sulla stazione spaziale quando ci saranno i cambi della guardia con la missione da un anno. Poi ci sono fan mail, l'ho menzionato una volta e adesso continuano ad arrivare. Paolo, le hai scelte tu?
Sono quelle che sono arrivate in quest'ultima settimana.
Ah, non ne hai preso due dal sacco di posta che ci arriva? Ogni giorno il postino ci rovescia davanti alla porta una montagna di lettere.
Sì, sono giga e giga e giga di mail, ma io chiaramente ho dovuto sceglierne solo due.
Vabbè, Gianmarco ci scrive che adesso me la ricordo la lettera. Perché voleva sapere se potevamo dargli il numero di membership di ISA, perché non aveva ancora ricevuto la tessera. Tra l'altro, Luigi comunica che sono state inviate 1.000.000 tessere, giusto?
Sì, sto spedendo a tutto spiano, quindi diciamo che entro fine mese dovrei mettermi in pari con tutti quelli che si sono iscritti finora.
Quindi se entro la fine di, diciamo, aprile non avete ricevuto niente, tornate a bussare alla nostra porta.
Sì,
Ma il motivo
sicuramente.
per cui Gianmarco voleva il numero era per poterlo mettere nel suo curriculum per fare una domanda per un progetto di ESA sulla base Concordia. Non mi ricordo se ne abbiamo parlato la settimana scorsa o se qualcuno ne parlava in chat. Quindi è una cosa abbastanza interessante. Sarebbe bello avere un membro di ISA in Antartide, sarebbe decisamente quello più a sud del mondo e decisamente anche più a sud di Samantha quando è nella parte più meridionale dell'orbita, direi. Quindi in bocca al lupo a Gianmarco. E poi c'è Stefano che ci ha trovato dopo averci sentiti citati su Digitalia, quindi ringraziamo anche Digitalia. L'interludio ormai, questa fase tra le notizie e le rubriche, è diventato un ringraziamentificio. Quindi grazie a tutti. Ok. Ci ho detto, ci ho fatto, possiamo passare alle rubriche. La prima, quella più attesa in questo periodo, prima che nonno Apollo tornerà ad essere la più attesa, è Ritorno a Futura.
Good morning. Mission 42 is ready for the DCC.
Ritorno a Futura, la scienza, le emozioni e le curiosità dell'avventura nello spazio di Samantha Cristoforetti. Spesso diciamo che il veicolo cargo Dragon di SpaceX è l'unico che attualmente può riportare a terra dei carichi dalla stazione spaziale. Ma non è del tutto vero, perché le capsule Soyuz che riportano a terra gli equipaggi per i cambi e gli avvicendamenti di astronauti a bordo della stazione spaziale possono portare anche dei piccoli carichi dell'ordine di qualche chilo e tra il materiale che viene riportato a terra ci sono spesso dei risultati, per esempio, di alcuni esperimenti scientifici. E proprio dei risultati di due esperimenti scientifici si è occupata questa settimana Samantha, che li ha preparati per il trasporto a terra a bordo della Soyuz TMA-14M, di cui abbiamo parlato prima, che è rientrata nelle prime ore del mattino di oggi a terra, riportando a terra Elena Serova, Alexander Samakutyayev e Barry Wilmore. Il primo esperimento di cui si è occupata Samantha, si chiama DOSIS 3D, è un acronimo che significa Dose Distribution Inside the International Space Station 3D. È un esperimento per lo studio dell'ambiente di radiazioni nella stazione spaziale. In particolare, un esperimento che si ripropone di costruire una mappa tridimensionale della distribuzione dell'ambiente di radiazione e delle proprietà di queste radiazioni nella stazione spaziale. Samantha ha raccolto i rivelatori passivi di questo esperimento di DOSIS 3D che erano installati nel laboratorio europeo Columbus e li ha preparati appunto per il ritorno con la Soyuz. E la particolarità di questo esperimento è proprio quella di voler ricostruire questa mappa tridimensionale dell'ambiente di radiazioni, non soltanto in Columbus dove c'erano questi rivelatori passivi, ma anche in tutto il resto della stazione. E i ricercatori di questo esperimento lo fanno raccogliendo i dati anche forniti dalle altre agenzie spaziali dei paesi partner della stazione, che forniscono i loro dati misurati con vari tipi di rivelatori. In questo caso Samantha ha raccolto dei rivelatori passivi. Non so esattamente come siano, di che tipo siano questi rivelatori passivi, ma si tratta di qualcosa di simile ai dosimetri, cioè degli strumenti che non fanno delle misure dirette, ma raccolgono, accumulano la radiazione a cui sono stati esposti nel corso di un lungo periodo di tempo, e nella lettura a terra i ricercatori possono risalire alla quantità di radiazione assorbita. In alcuni dosimetri, si utilizza come elemento principale dello strumento una emulsione fotografica che si annerisce progressivamente con l'esposizione alla radiazione. L'altro esperimento di cui Samantha ha raccolto i risultati per il trasporto sempre con la Soyuz riguarda questa volta ancora le radiazioni. Si tratta di un esperimento giapponese chiamato Area Pedals, che anche qui un acronimo, una espressione che significa Area Passive Dosimeter for Life Science Experiments in Space. È un esperimento, dicevamo, dell'Agenzia Spaziale Giapponese che si svolge prevalentemente nel laboratorio Kibo, quindi il laboratorio giapponese. In questo caso Samantha ha raccolto 17 dosimetri. Dosimetri ad area, sono un tipo particolare di dosimetri che erano installati in una serie di altrettante posizioni stabilite all'interno del modo dei vari ambienti del modulo del laboratorio giapponese Kibo. E anche in questo caso li ha preparati per il ritorno a terra a bordo della Soyuz TMA-14M. Anche questo, dicevamo, è un esperimento per lo studio delle radiazioni, ancora per la distribuzione, uno studio per la distribuzione delle radiazioni e delle caratteristiche, per esempio la distribuzione di energia di queste radiazioni. Uno degli scopi è quello delle applicazioni spaziali, quindi capire meglio le conseguenze dell'esposizione alle radiazioni dei tessuti viventi, per esempio, degli esseri viventi, per esempio, degli astronauti, ma ha una ragione scientifica in più per quanto riguarda le attività spaziali, questo esperimento Area Pedals, perché si ripropone di capire qual è l'effetto delle radiazioni anche sugli altri esperimenti scientifici che si svolgono nel laboratorio Kibo, perché ricordiamo che gli esperimenti che hanno luogo sulla stazione spaziale ne sfruttano le caratteristiche uniche, per esempio l'ambiente a microgravità in assenza di peso e anche l'ambiente di radiazione, ma anche gli esperimenti che non utilizzano direttamente, che non studiano direttamente le radiazioni nello spazio, quindi sulla stazione spaziale, devono in qualche modo anche tenerne conto per poter interpretare i risultati sperimentali che raccolgono. Un'ulteriore ragione, un ulteriore scopo di questo esperimento di Area Pendles è quello di calibrare con i dati raccolti i modelli matematici della distribuzione delle radiazioni in un ambiente come quello della stazione spaziale, dati e informazioni e modelli matematici che serviranno per pianificare future missioni spaziali. E per esempio per progettare i veicoli, magari anche missioni al di fuori dell'orbita terrestre. Ci sono anche delle applicazioni a terra, non solo dell'esperimento Area Pedals, ma anche di Dosis 3D che citavamo prima, e sono quelle per esempio alla progettazione di rivelatori di radiazione per lavoratori che vengono in qualche modo esposti alle radiazioni, per esempio quelli che lavorano in impianti nucleari, in centrali nucleari, ma anche in laboratori di fisica, per esempio acceleratori di particelle, oppure anche personale di volo degli aerei che volando a una quota maggiore e passando una quantità maggiore di tempo ad alta quota sono maggiormente esposti alle radiazioni cosmiche, per il fatto che trovandosi a una quota maggiore sono meno schermati dall'atmosfera terrestre che diventa sempre più rarefatta con il crescere della quota. E ci sono ulteriori applicazioni a terra di questi esperimenti, applicazioni meno dirette, e sono quelle degli strumenti con cui, e delle tecniche con cui vengono letti i dati raccolti da questi rivelatori, dosimetri o rivelatori passivi di vario tipo che citavamo prima. In particolare ci sono dei microscopi utilizzati per il rilevamento di questi dati raccolti dai dosimetri, che possono essere utilizzati per esempio anche per lo studio e la diagnosi delle cellule tumorali. La partenza della Soyuz TMA-14M che ha riportato a terra questi strumenti e i risultati di questi esperimenti ha lasciato l'equipaggio della stazione, ha portato l'equipaggio della stazione dai 6 astronauti ai 3 attuali, tra cui Samantha. Ed essendo in meno hanno anche una serie di responsabilità maggiori, tra cui quelle di risposta alle emergenze. Quindi in questi giorni, proprio in preparazione alla partenza dei loro compagni di equipaggio che tornavano a terra, Samantha, insieme con i suoi colleghi Terry Wirtz della NASA e Anton Shkaplerov dell'Agenzia Spaziale Russa, hanno fatto un ripasso di una serie di procedure di emergenza. In particolare hanno rivisto le priorità proprio nelle risposte alle emergenze, priorità nella comunicazione e nella coordinazione, i compiti delle responsabilità del comandante della stazione spaziale, che ora è Terry Wirtz, e anche il mantenimento in efficienza della capsula Soyuz, della loro capsula Soyuz, come veicolo come capsula di salvataggio nel caso di un'emergenza che obblighi all'abbandono della stazione spaziale. Questa settimana ha visto anche una serie di lavori di manutenzione e gestione della stazione spaziale, legati però, che riguardano però una serie di attività di cui avevamo già parlato, in particolare le 3 passeggiate spaziali che ci sono state nell'ultimo paio di settimane, che hanno iniziato la riconfigurazione della stazione spaziale, che porterà a uno spostamento di moduli nei prossimi mesi. In particolare, verrà attraccato a un boccaporto del nodo 2 uno degli adattatori di attracco per i futuri veicoli con equipaggio, attualmente in fase di sviluppo, che porteranno gli astronauti sulla stazione spaziale. Nell'ambito di queste operazioni, Samantha ha installato all'interno del nodo 2 un cavo Ethernet tra la parte terminale, uno dei coni terminali del modulo, cioè quello dove si troverà il boccaporto di attracco, e anche un router dell'altro estremo. Quindi lo ha collegato a un router, uno dei router della rete locale della stazione spaziale. ha installato anche un pannello di controllo di questi sistemi. A cosa serve un cavo Ethernet, per un bocca a porto a cui si agganceranno dei veicoli con equipaggio? E sarà importante perché assicurerà il collegamento e la trasmissione dei dati, tra il veicolo in arrivo e la stazione spaziale, quindi per lo scambio bidirezionale dei dati. Ricordiamo che ogni veicolo, spaziale, in particolare quelli che raggiungono la stazione spaziale, invia una serie, continuamente una serie di dati, telemetrici, e quando il veicolo è attraccato alla stazione spaziale si può, evitare di trasmetterla direttamente a terra, ma si possono utilizzare i collegamenti dati di bordo che passano attraverso appunto, connessioni di questo tipo. Vorrei invece chiedere al mio equipaggio se ci sono commenti, osservazioni o altre cose da aggiungere sulle attività di questa settimana di questa settimana di Samantha e del suo equipaggio.
Collisione. Volevo soltanto dire che è carino che ci siano degli esperimenti che sono stati lanciati e rientrano con una Soyuz. Di solito dividiamo il cargo e le persone. Il payload di solito viaggiano con il cargo, ma in questo caso, e nel caso di altri esperimenti piccoli e leggeri, possono viaggiare con la Soyuz.
Per la verità non sono sicuro che siano arrivati questi dosimetri e rivelatori passivi con una Soyuz,
Sì, l'ho
se lo
visto
sai tu?
nella
Ah, ecco.
presentazione che Ricky stava mostrando prima, c'era il lancio ed era una Soyuz.
Quindi, come diceva, come ha detto l'astronauta dell'ESA Paolo Nespoli in più di un'occasione, la Soyuz può portare nello spazio tre astronauti e un panino, riferendosi a questo limitato carico utile, limitato a insomma, pochi chili di peso e un ingombro contenuto, ma in cui si riesce a far stare una certa quantità di attrezzature e di materiale.
Ecco perché li fanno salire più rapidamente adesso, perché così non devono stare 2 giorni, non devono portarsi i panini, hanno un po' di bagaglio a disposizione.
Ah, è vero, niente colazione nel sacco, quindi. Bene, l'avventura di Samantha continua e noi continueremo a raccontarla nel Ritorno a Futura.
Bene, l'avevo annunciato che ci sarebbe stato Yo Robot, e quindi ci tuffiamo direttamente, nella seconda rubrica.
Eh sì, e torniamo su Marte. Torniamo su Marte perché Curiosity ha avuto un altro guaio elettrico. Il 27 febbraio scorso i dati telemetrici hanno dato hanno mostrato gli effetti di un cortocircuito, tutti gli effetti. Sì, vabbè, scusate il pasticcio. E quindi le operazioni del rover sono state immediatamente interrotte. In quel momento il rover stava scuotendo la punta del trapano. Per inserire un campione prelevato dal foro che aveva fatto da poco tempo da un campione di roccia, lo stava scuotendo all'interno di uno strumento per poter fare poi le misurazioni su questi materiali che aveva raccolto. E proprio durante questa vibrazione c'è stato questo cortocircuito. Diciamo che Curiosity, questo aveva già fatto altre 5 operazioni di questo tipo in altre 5 occasioni in cui sono stati fatti questi famosi fori, perché ricordiamo che Curiosity fra gli strumenti che ha a disposizione, ha anche una specie, un piccolo martello pneumatico che a tutti gli effetti è un trapano a percussione, diciamo così. E quindi permette di perforare la roccia, anche le rocce più dure, per andare a vedere all'interno la composizione delle rocce proprio. E questa appunto è la sesta perforazione che stava eseguendo. E quindi è un problema che a questo punto bisogna capire esattamente da cosa è stato provocato, perché come ripeto, stava eseguendo molte operazioni, il braccio si era spostato, si è portato nella posizione giusta, c'era la vibrazione che stava scuotendo la punta, che era probabilmente anch'essa in movimento, e quindi c'era lo strumento al di sotto della punta che stava raccogliendo i campioni, e quindi sono state interrotte le operazioni in modo da riattivare uno per volta tutte queste parti del rover e cercare di capire qual è quella che ha subito il cortocircuito. Il problema relativamente importante ci sarebbe se questo cortocircuito si verificasse sempre, quindi si capirebbe qual è stato l'elemento che ha provocato il cortocircuito, e da adesso in poi bisognerà fare a meno di utilizzarlo. Mentre se fosse una cosa saltuaria, che è successo. Poi si dovrà capire comunque il motivo, però se è stata una cosa saltuaria, comunque non avrebbe delle ripercussioni forti sull'attività del rover. Bisogna solo fare attenzione che in caso capiti nuovamente bisognerà interrompere subito le operazioni. Certo è che non è una novità per Curiosity. Se andiamo a vedere la storia dell'elettrica del rover, già durante la discesa su Marte, quando doveva, durante le varie operazioni, perché ricordiamo che Curiosity era sceso un po' come gli altri lander, gli altri rover all'interno di un guscio, però questo guscio poi si era aperto. E con la Sky Crane, che era la gru del cielo, praticamente è stato depositato a terra con una serie di catene che l'hanno letteralmente depositato a terra, e poi la parte del guscio che l'ha trasportato lì è poi volato via per andare a cadere altrove, per non avere ripercussioni sull'operatività del rover. E durante l'operazione di distacco da questo guscio di protezione, dalla Sky Crane sostanzialmente, uno dei bulloni esplosivi aveva, durante l'esplosione di questo bullone esplosivo, aveva provocato una diminuzione di tensione da 16 volt a 11 volt su uno dei vari bus che sono all'interno, che distribuiscono la corrente elettrica all'interno del rover. Ricordiamo che ci sono diverse tensioni all'interno del rover, e normalmente quelle più utilizzate sono i 32 volt e i 16 volt. E questo era successo proprio all'inizio dell'operatività. Poi a novembre del 2013 c'era stato un altro fenomeno simile, era stato un vero e proprio cortocircuito in questo caso, che aveva portato la tensione da 16 volt a 4 volt, e a quel punto è stata interrotta l'operazione, che in quel momento era uno spostamento, e in particolare c'è stato un impuntamento su una delle ruote. Quindi si era pensato che potesse essere un problema ad uno dei motori delle ruote. In realtà quel problema lì non si è più verificato, in quanto il cortocircuito c'è stato in quel momento, la tensione è scesa fino a 4 volt, poi si è ripristinata e tornata ai valori nominali, e da allora ha funzionato bene. Adesso questa volta è stato di nuovo questo problema, e quindi bisognerà fare un po' più attenzione a quello che succede e ai vari componenti, soprattutto all'isolamento verso lo chassis, perché comunque, come tutte le macchine elettriche, c'è una massa principale che è un po' il punto di riferimento per tutte le alimentazioni, per tutto quello che funziona elettricamente a bordo del veicolo. E quindi ci deve essere qualche dispersione che però non è. Cioè, è difficile da localizzare proprio per il fatto che una volta capita su un bullone esplosivo, una volta capita su una ruota, adesso è capitato su qualcosa che può essere il braccio meccanico o lo scuotitore o il trapano percussione. E quindi è possibile che sia qualcosa nella parte elettronica che ovviamente in determinate condizioni mi va a scaricare sullo chassis, oppure lì ovviamente i tecnici avranno un duro lavoro, anche perché da centinaia di milioni di chilometri di distanza loro hanno solo il modello ingegneristico qua a terra per poter simulare, e quindi certo è un buon aiuto, però se sul modello ingegneristico questi problemi non si verificano, sarà un po' più difficile riuscire a simularli. Resta il fatto che per quanto riguarda il rover, tutte queste tensioni, cioè tutti i circuiti di bordo, sono garantiti per poter funzionare in piena operatività fino ai 4 volt. Quindi una volta ripristinate le tensioni 32 e 16, comunque tutte le tensioni nominali di funzionamento, ricordiamoci che appunto in caso caso di guasto un po' più grave, in ogni caso si può abbassare la tensione fino a questi 4 volt che permetterebbero comunque al rover di funzionare. Certo, ovviamente a quel punto lì non ci sarebbero più margini possibili da poter lavorare. Però comunque le dispersioni su 4 volt sono decisamente più basse. Diciamo che il rover sta continuando la sua missione senza avere grossi problemi, se non questi saltuari che speriamo che riescano a capire, o che comunque non siano nulla di grave che gli permettano di proseguire nella sua missione, anche perché appunto adesso Curiosity è arrivato nel punto di più importante della sua missione. Si è avvicinato questo picco centrale del cratere, in cui che è un picco alto 4.000 metri, e già ci ha mandato diverse immagini della stratificazioni, dell'interno di Marte. Era uno degli intenti principali della missione, quello di riuscire ad andare a risalire nel passato di Marte guardando le stratificazioni della roccia. E diciamo che adesso sarebbe un peccato se avesse dei guai seri, quindi speriamo che riescano a risolvere il problema, o che comunque se non trovano il motivo di questo problema, comunque sia una cosa che capita solo saltuariamente.
È mai stata studiata? Mi sembra che la risposta sia sì, ma non mi ricordo di preciso. Le proprietà elettriche o di conducibilità della polvere marziana?
Mi pare che ci fossero delle, comunque c'è ossido di ferro, perché il rosso della superficie marziana è la ruggine, comunque è
Ruggine.
ossido di ferro. Sì, infatti. E quindi è potenzialmente conduttiva. Però, certo, noi abbiamo anche altri esempi di rover che sono da 12 anni, 11 anni che lavorano su Marte. Sostanzialmente non hanno mai avuto grossi problemi di questo tipo, quindi sarebbe un po' un controsenso se questa polvere cominciasse a fare dei falsi contatti. Potrebbe essere un problema se si fosse intrufolata all'interno dell'anima del rover, cioè sulle schede elettroniche. Quello potrebbe essere un problema. Allora sì che vuol dire che la parte interna non era sufficientemente sigillata, e quindi quello potrebbe diventare un problema, che col passare del tempo ovviamente peggiora la situazione. Però ripeto, la ruggine, intesa come ruggine, non è conduttiva. Però essendoci comunque ossido di ferro, c'è anche il ferro, quindi soprattutto andando a scavare al di sotto della superficie. Infatti una delle cose che si è sempre notata con le rocce marziane, già con gli altri rover, quando veniva spazzolata la superficie, sotto erano grigie, quindi erano rocce normali, ed era la parte esterna che era rossiccia, proprio per il fatto che il contatto comunque con per poco ossigeno, però anche col passare del con anticamente c'era addirittura l'acqua su Marte, quindi ossigeno era disponibile senza problemi per la formazione di quest'ossido. E appunto, se noi andiamo a scavare sotto la superficie e vediamo che c'è un po' più di percentuale di ferro, non vorrei che questi appunto questa lavorazione del materiale che contiene più ferro non ossidato possa dare problemi. Però ripeto, Il fatto che il primo problema elettrico si sia avvenuto durante la discesa, ovviamente, lascia un po' da parte queste teorie, proprio per il fatto che stava entrando allora nell'atmosfera marziana, quindi non c'erano ancora depositi di polvere né sulla superficie esterna né all'interno, tantomeno all'interno del rover.
Sì, semplicemente ragionandoci mi è venuta la domanda, quindi era più una
Sì,
parentesi,
diciamo che
diciamo.
ovviamente anche i meteoriti sono famosi per esserci tantissimi con un'alta percentuale di ferro, e quindi ovviamente il ferro è conduttivo, sai, non è che si possa dire che il ferro anche in polvere è molto conduttivo, però diciamo che appunto sai, una probabilità che possa succedere questo è decisamente bassa.
Meglio che un marchio nemico, ecco. Abbiamo ancora una rubrica di quelle toste, quindi proseguiamo con le storie di Nonno Pollo.
Al di sopra della terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro curiosità.
Qual è il programma spaziale più longevo in assoluto? Probabilmente il programma sovietico-russo Cosmos, se bariamo un po'. Innanzitutto stiamo parlando del programma nato in epoca sovietica nel 1962 e proseguito poi in seguito anche in epoca russa, che si chiama Cosmos con la K iniziale. Dicevamo barando un po' perché non è stato un unico programma spaziale progettato coerentemente, pianificato con una serie di missioni, ma si è trattato di dare un nome, un numero a queste missioni a posteriori, raccogliendo missioni da diversi altri programmi per una serie di scopi, ma soprattutto per ragioni di segretezza e depistaggio. Dal 1962 ad oggi sono stati lanciati circa 2500 fra veicoli e missioni che hanno ottenuto una designazione, una denominazione nell'ambito del programma Cosmos. Ci sono varie categorie di veicoli che ne fanno parte e innanzitutto ci sono i satelliti militari e di intelligence. Il programma Cosmos, vorrei ricordare, comprende soltanto veicoli e satelliti che sono stati messi in orbita terrestre, che sono arrivati o hanno raggiunto l'orbita terrestre. Dicevamo, i satelliti militari o di intelligence, i satelliti spia, perché una delle ragioni principali di questo programma, sui cui lanci venivano diffuse informazioni limitatissime o quasi nulle, era proprio quello di mantenere il segreto sui veri scopi della missione. Oltre ai satelliti militari e spia, c'erano anche una serie di veicoli sperimentali e nuovi di ogni tipo, per esempio anche delle versioni senza equipaggio, delle versioni di test di stazioni spaziali. Ma c'erano anche veicoli e sonde che, pur essendo state progettate per compiere una missione specifica, magari al di fuori dell'orbita terrestre, erano fallite per qualche ragione, avevano avuto dei problemi tecnici, degli incidenti che ne avevano impedito o lo svolgimento o il pieno completamento della missione. E infine troviamo in questo lunghissimo elenco di circa 2500 satelliti, di 2500 missioni, anche un certo numero di missioni vere, autentiche, nel senso di completate, una serie per esempio di satelliti scientifici, tra cui anche alcuni del programma Bion, cioè una serie di capsule Vostok modificate per trasportare strumenti scientifici, soprattutto a scopi di ricerche di biologia e scienze della vita. Il primo satellite Cosmos venne lanciato nel 1962, quindi il Cosmos 1, che si chiamava anche Sputnik 11, e si trattò di un satellite, in questo caso scientifico, cioè un satellite per lo studio della ionosfera. E scorrendo l'elenco di questi satelliti più o meno fortunati e più o meno segreti, troviamo anche delle missioni fallite, delle missioni interplanetarie fallite, per esempio Cosmos 21 lanciato nel 1963, un veicolo che nelle intenzioni degli scienziati sovietici avrebbe dovuto raggiungere il pianeta Venere o comunque sperimentare alcune tecnologie per un lancio su Venere. Poi abbiamo per esempio, tra le tante missioni lunari fallite, abbiamo la Cosmos 60 del 1965, che per un problema tecnico non riuscì a lasciare l'orbita terrestre e quindi a raggiungere la Luna. Poi abbiamo anche Cosmos 419, lanciato nel 1971. Una missione con un orbiter e un lander destinati a Marte che fallì e rimase in orbita terrestre per un problema allo stadio superiore del lanciatore che avrebbe dovuto dare la spinta per il volo verso Marte. Nel programma Cosmos troviamo poi anche una serie di voli di test per collaudi di capsule con equipaggi, per esempio una missione del 1964 denominata Cosmos 47, che era una missione di collaudo della capsula sovietica Voskhod, cioè una versione modificata della Vostok per due missioni che vennero poi effettivamente realizzate verso la metà degli anni 60. E tra questi voli di collaudo per veicoli con equipaggio c'è anche il primo volo di test della capsula Soyuz, di cui parliamo tantissimo in queste nostre puntate ed è giustamente famosa. Il primo volo senza equipaggio di test di quella che sarebbe diventata la capsula Soyuz venne effettuato nel 1966 con una denominazione di Cosmos 133, una missione per la verità poco fortunata e malaugurale perché fallì come peraltro nella tradizione del programma Cosmos, perché nel corso delle operazioni orbitali ci fu un'avaria al sistema di controllo dell'assetto, ma si riuscì comunque a far rientrare nell'atmosfera la capsula che però andò fuori rotta. Si calcolò che sarebbe atterrata in territorio cinese, siccome all'epoca, negli anni 60, i rapporti tra la Russia e la Cina non erano dei migliori, si decise di attivare il sistema di autodistruzione della capsula che venne disintegrata artificialmente con degli esplosivi e venne fatta esplodere durante il rientro nell'atmosfera. Vorrei chiudere questo ricordo del programma Cosmos citando quattro missioni conclusesi con pieno successo tra il 1970 e il 1971. Sono missioni denominate Cosmos 379, 382, 398 e 434. Il mistero di queste missioni venne chiarito all'inizio degli anni 70, in particolare nel mese di agosto, comunque nei mesi che precedettero il rientro nell'atmosfera dell'ultimo di questi veicoli, Cosmos 434, che rientrò nell'atmosfera il 22 di agosto del 1971 sull'Australia. In quel periodo si temeva, si sapeva che questo satellite sovietico stava decadendo, cioè la sua orbita diventava sempre più bassa e sarebbe rientrata nell'atmosfera, e si temeva che potesse avere a bordo un qualche tipo di generatore o di propellente nucleare per produrre energia elettrica, perché in un incidente precedente in cui un satellite sovietico era rientrato in maniera incontrollata a terra, c'era stata una dispersione del plutonio presente a bordo per la generazione di energia elettrica, quindi un generatore nucleare, che aveva creato un forte inquinamento, mi pare che fosse caduto in Canada, quell'altro satellite. Allora vennero chieste delle spiegazioni all'Unione Sovietica e un diplomatico russo disse: qualcosa di equivalente. Ah no, non vi preoccupate, questo non ha plutonio a bordo, era semplicemente una cabina sperimentale per atterraggi sulla Luna. Allora, gli storici dello spazio, o comunque gli osservatori e gli analisti spaziali, saltarono sulla sedia perché questa fu la prima conferma che i sovietici avevano avuto effettivamente un programma lunare, un programma di esplorazione umana della Luna, un programma che poi non venne completato. E l'ironia della sorte è che queste quattro missioni Cosmos collaudarono in orbita terrestre quello che sarebbe dovuto essere il modulo lunare di questo progetto denominato LK. Quindi si trattò di missioni di collaudo simili alla missione Apollo 5 del programma della NASA per portare uomini sulla Luna, ed ebbero tutte e quattro pieno successo. L'ironia, dicevo, è che questo fu l'unico componente dei veicoli che sarebbero serviti per la missione ad avere avuto pieno successo. Infatti il lanciatore, il gigantesco razzo N1, nei quattro voli di collaudo che eseguì fino al 1972, ebbe degli insuccessi clamorosi, delle gigantesche esplosioni in tutti e quattro i casi, che portarono prima a un forte ritardo e poi alla cancellazione di tutto il programma di esplorazione umana della Luna. Anche per questo il programma di esplorazione umana della Luna dell'Unione Sovietica. Dicevo, anche per questo episodio è tutto, l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo, ho messo in chat un link a random.org dove vengono generati 10 numeri casuali tra 1 e 2500, potete riascoltare la puntata e giocare al Cosmos Bingo. Se Paolo ha letto tutti i numeri casuali che sono stati generati, avete vinto una tessera ISA.
Intanto ho una precisazione, un'errata corrige: il Cosmos 434 non è rientrato nell'atmosfera nel 1971, ma nel 1981, 22 agosto dell'81.
L'avevo riconosciuto, ma non volevo imbarazzarti correggendoti.
Ho controllato questa data con il generatore di Bingo Cosmos che avete citato prima.
Bene, siamo alla fine. Abbiamo i link della settimana. Ok, c'è soltanto quella che dici tu, Ricky, l'abbiamo già letta nella notizia?
No, non esattamente, perché la galleria che vi propongo sul link della settimana è diversa dal video di Astronauticast che vi avevo segnalato ad inizio puntata. Queste sono le foto. Dicevamo che c'era la nebbia, però chiaramente gli elicotteri di recupero volavano ben al di sopra della nebbia, e questo ha dato l'opportunità di creare degli scatti veramente suggestivi e inusuali della Soyuz che rientra. Abbiamo sia la Soyuz con sullo sfondo la Luna, ma soprattutto una bellissima foto con la luce dorata dell'alba della Soyuz con la nebbia sottostante. Come qualcuno ha segnalato, sembra quasi che stia per atterrare sul mare, perché si vedono queste nuvole ondeggiare sotto la Soyuz. In realtà sono nuvole. Poi c'è anche una foto proprio del momento in cui la Soyuz entra nella nebbia. Sono foto uniche, molto molto belle, le trovate nel link che troverete nelle note dell'episodio.
Cercheremo di mettere nelle note dell'episodio anche la playlist che un nostro ascoltatore ha raccolto, più completa di quella del canale ufficiale di ESA, dove ci sono tutti i cartoni animati di pochissimi minuti che raccontano la storia di Rosetta e del lander File, dal lancio alla crociera alla fase attuale in cui File sta dormendo. Cerchiamo di mettervi il link perché attualmente non ce l'abbiamo sotto mano, ma arriverà. Beh, quindi questo interessa soltanto chi è in chat in questo momento. Detto questo, che cosa ci rimane da dire? Se non avete altro da aggiungere, possiamo cominciare a tirare remi in barca, come dico sempre. Dico bene? Bene, allora.
Affermativo.
L'appuntamento è per giovedì prossimo, si spera, con degli ospiti speciali. Quindi quindi non mancate alla diretta, altrimenti c'è sempre astronauticast.com o youtube.com/astronauticast, dipendentemente se lo volete ascoltare o volete anche vedere noi o le immagini che Ricky mostra durante la puntata. Io sono Michael Sacchi e vi saluto da Monaco di Baviera, da Modena.
Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Ariel.
Da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, e fino alla sorpresona della prossima puntata potete partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
E poi da Carmagnola, il sempiterno Luigi Morielli.
Un saluto a tutti da parte di Luigi Morielli.
Ci riascoltiamo, ci rivediamo e avremo una nuova puntata giovedì prossimo. Fino ad allora, ad Astra.